Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
La coda per salire su una giostra, la pretesa di passare avanti, la lite e poi la violenta aggressione alla sagra paesana di Buttapietra, ferito con un taglierino un tredicenne del luogo, colpito con un fendente all'avambraccio sinistro.
Il compagno davanti a tutta la classe l'accusa di aver copiato il compito. Lei qualche giorno dopo esce di casa come sempre, ma tra libri e merendine mette nello zaino un coltello da cucina. Al suono della campanella, in pochi attimi in cortile, agisce e aggredisce il compagno una, due, tre volte, alla mano, al petto, alla schiena, ed è il panico.
Hanno aggredito un loro coetaneo sferrandogli un pugno e minacciandolo con un coltello. Volevano la sua bici e tutte le sue cose di valore. La violenza vicino al patronato della parrocchia Sacro Cuore di Padova.
Vi siete mai domandati chi esca la mattina da casa portandosi un coltello in tasca? Ma normalmente mi viene da pensare che esce con un coltello in tasca che ha già un'intenzione comunque di offendere altre persone, una idea criminosa in testa. Non esiste il motivo plausibile di portarsi un oggetto per difendersi. Il coltello è un'arma e soltanto in certe circostanze uno può chiedere il permesso di un porto d'armi, in circostanze molto ben definite, per difendersi. Ma mai sarà un coltello. Perché questo? Chiede un porto d'armi per un'arma da fuoco. Il coltello è un'arma particolare. Difendersi con un coltello, offendere con un coltello, significa comunque conoscere una tecnica, avere lo stomaco di infilare un coltello nella carne di un'altra persona, farsi strada fra le costole, fra le ossa, e colpire più volte e avere un impatto cruento con l'altra persona. Un portavalori di una banca o un rappresentante delle forze dell'ordine non penserà mai di usare il coltello come arma da difesa, usa un'arma da fuoco che ha un impatto diverso, soprattutto ha un potere deterrente e soprattutto quando si usa nei casi estremi in cui si deve usare non implica questa attitudine cruenta a colpire una persona con un'arma che penetra nella sua carne. Io ho sempre avuto l'idea che portare il coltello in tasca già in sé è una qualifica di mentalità delinquenziale. Io spesso esco con un coltello in tasca, anzi uscivo con un coltello in tasca, perché quando porto i ragazzi in montagna, nello zainetto c'è un coltello svizzero, un coltellino, c'è una lama di tre dita, però dentro c'è tutto, c'è il seghetto, ci posso fare la legna, c'è la lente, ci posso accendere il fuoco, c'è il cacciavite, c'è una serie di altri oggetti. Però studiandomi ieri questa trasmissione ho visto che in realtà non è un giustificato motivo per portarmi anche quel coltellino svizzero, e ci starò attento, anche perché può portarlo un cacciatore se porta il coltello nel corso della sua attività venatoria, un pescatore però adesso un coltello particolare con una lama di pochissimi centimetri fatto per slamare i pesci, una persona che va a funghi, una persona che fa lavori agricoli, ma un coltello da innesto è un coltello con una lama piccolissima, non certo fatta per offendere, comunque deve essere usato in quel contesto. Quindi uscire con un coltello in tasca è comunque avere già in sé un'idea particolare. Beh, ultimamente molte persone escono un coltello in tasca. Avete sentito qualche notizia? Vi leggo qualche titolo, ho preso a caso, cercando in un motore di ricerca la parola coltello. Giuliano, 13 anni, accoltella un bambino di 10 anni perché non voleva cedere il pallone. Piazza Dante, aggressione, una mamma, gruppo armato di coltelli, aggressione appoggio Torriano, fermato con la scusa di perdere olio derubato con un coltello, aggressione al Casertano, 19enne ferito con un coltello, aggressione con il coltello, panico all'ospedale a Cittadella, Padova, aggredisce con un coltello in ospedale, feriti 3 sanitari e ferito al volto un carabiniere. Caserta, colpisce con un coltello rivale dopo una lite, aggressione a casa Boldrino, un giovane colpito con un coltello, a Trieste aumentano aggressioni con i coltelli, sempre più sequestri, aggressioni a colpi di coltello in un'altra località, coltello alla gola e minaccia, insomma c'è sempre più gente che ha ritrovato questa antica e crudele arma di offesa come un uso comune. Chi è che può portare un coltello in tasca? Non lo so. C'è l'uso di portarsi un coltello in tasca per scaramanzia, per difesa? Io ricordo una mia amica, parlo di parecchio tempo fa, almeno 20 anni fa, un'affascinante imprenditrice sarda, elegantissima, griffata la testa ai piedi. Un giorno, aprendo la borsetta, vidi che c'era una pattada bella grossa. E come, perché ti porti il coltello? Dice, ma noi tutte qua lo portiamo così, è una tradizione nostra. Può essere sia una tradizione, non so se poi è confermato. So che esistono delle minoranze etniche come i Sikh nella bassa padana, che si occupano di allevamento, che portare per loro il loro coltello, si chiama Kirpan, fa parte della loro religione, come noi portare un crocifisso, un altro portarsi addosso un simbolo religioso. Ci fu un giorno che la Cassazione disse che non poteva essere, si presentarono a un pronto soccorso una famiglia intera di Sikh, tutti con un pugnalone alla cintura, dice no, non li potete portare. Si è creato un problema proprio di rispetto alla religione, finché un poliziotto in pensione ci si mise a studiare bene la religione, mise a punto un coltello identico a quello loro originale, ma fatto di un materiale che non poteva offendere, non poteva né tagliare né ferire. Ha passato tutti i controlli, sia legali sia di incapacità di poter ferire. Adesso i Sikh sono tutti contenti, hanno questo pugnale riconosciuto anche dalle loro autorità religiose, lo possono portare come simbolo religioso. Ma al di fuori di questi casi, un coltello in tasca non si può portare. Questo è, ma uscite con un coltello, vi siete mai posti il problema di usare un coltello per difendervi o per offendere?
Quando i carabinieri le hanno bussato alla porta, addosso aveva ancora i pantaloni e le scarpe sporche di sangue. In giardino poi il grosso coltello da cucina che avrebbe utilizzato per colpire la vittima dell'aggressione, un ragazzo di 20 anni. È così finita in manette, accusata di tentato omicidio, una 40enne valdarnese.
Notte di paura a Casal Bordino, dove un giovane di 22 anni è stato aggredito e colpito al volto con un coltello mentre si trovava in compagnia di un amico. Fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi, ma l'episodio ha scosso profondamente la comunità.
Guardate che non è uno scherzo, un porto ingiustificato di coltello comporta sanzioni penali pesanti. Se il coltello è classificato come arma propria, cioè un coltello a tutti gli effetti, no? Che mi porto dietro il coltello a cucina perché dovevo sbucciare la mela a mio nonno che da solo non ce la fa, e allora si negozia, è classificato come arma propria, un'arma a tutti gli effetti. Si rischia fino a 18 mesi di carcere, l'arresto e un'ammenda fino a 10.000 euro. Quindi chi esce da casa con il coltello per dire faccio il figo, mi difendo con questo, poi difendersi col coltello non è una cosa banale, come non è banale anche offendere con un coltello, secondo me. Ricordate che portarsi un coltello in tasca non è una leggerezza, ma è un reato grave. Emanuele Spadaccini, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno.
Le ho fatto ascoltare un po' la mia introduzione, così le do ampia possibilità di capire quali sono le mie perplessità. Ricordo che Emanuele Spadaccini è un istruttore di tecniche di difesa personale per le forze dell'ordine, quindi una persona qualificata, non è che insegna a usare il coltello alle persone che poi lo usano per far rapine. Ha fatto parte dell'Arma dei Carabinieri, ha fondato la Krav Maga Academy, KMA, per divulgare in Italia la difesa personale e professionale. C'è un canale YouTube, Emanuele Spadaccini KMA, con 500.000 di iscritti, dove spiega tutte le tecniche di difesa personale. Per la sua esperienza, sia di persona che ha militato nelle forze dell'ordine, sia di persona che ha studiato profondamente le tecniche di difesa da coltello, non trova che ci sia una singolare, razionale, nuova rinascita dell'uso del coltello? Io pensavo fosse una cosa ormai scomparsa, sparita, limitata nelle zone più particolari, dove si delinque in maniera sistematica. Oggi vedo ragazzi di brava famiglia, ragazzini che escono di casa col coltello e lo usano.
Sì, è vero, perché è sufficiente vedere il pubblico, purtroppo, che sta aderendo a questa cosa, è una fascia di giovanissimi, quindi il trend si sta modificando proprio perché ci sono queste nuove leve che hanno un po', come ha detto anche lei, no, rispolverato quello che era usanza antica e che sta ritornando, ma lontana da quello che è un discorso di valori o di tradizioni. Proprio adottano questo tipo di strumento con estrema facilità.
Ho conosciuto e passato gli anni di piombo, erano anni molto violenti, io non so quanti anni abbia lei, erano anni in cui poteva capitare che persone uscissero di casa con dei presidi per difendersi. La gente portava chiavi inglesi, martelli, mazze, mazzuoli, fino a che non ci fu l'escalation e cominciarono a portarsi le armi da fuoco. Ma anche allora il coltello è un periodo molto violento, in cui veramente uno andava a scuola e c'era il rischio ogni giorno ci fosse una rissa. Il coltello non veniva considerato come un possibile presidio né per difesa né per offesa. Mi scusi la franchezza, ma sto proprio confrontando dei periodi storici. Come mai in un periodo oggi che, in cui sembra veramente che alcuni usi appartengano ormai alla storia, un ragazzino di 10 anni esce con un coltello in tasca per accoltellare un suo coetaneo?
È un discorso.
Se l'è domandato
di emulazione. Sì, allora a me scrivono molti ragazzi in privato sui social, ai quali io poi chiedo, no, ma perché tu esci con un coltello? E incredibilmente la maggior parte di questi dice: io esco per proteggermi con un coltello, perché ormai ce l'hanno tutti e io non voglio essere da meno, perché se mi aggrediscono con un coltello almeno posso difendermi. Cosa sbagliatissima.
Quindi conferma quello che dico, è diventato un uso diffuso, perché se dovessi, paradossalmente, mi arriva una lettera minatoria. Faccio un esempio paradossale: domani se esci di casa ti ammazziamo, avvertirei tutte le forze dell'ordine, poi se nessuno mi risponde prenderei, non lo so, un mattarello, un martello nella cassetta degli attrezzi, ma l'ultima cosa che mi prenderei è un coltello, perché io non avrei lo stomaco di infilare un coltello addosso a una persona. Com'è sembra così normale invece farlo?
Beh, è complice anche la giovanissima età, nel senso che questi ragazzi non percepiscono esattamente a che cosa stanno andando incontro. Avere un coltello, come ha detto giustamente lei, e portarselo in giro, in tasca, eccetera, è contro la legge. Ma soprattutto poi anche pensare di utilizzarlo e affidandosi a quello strumento per proteggersi significa finire nei guai seri e pesantissimi. Poi c'è invece chi lo utilizza per prevaricare, quindi gruppi di ragazzi e ragazze che lo usano come strumento per imporsi su vittime che sono magari da sole, e quindi questo li aiuta a emergere nel quartiere, insomma a crearsi una fama, purtroppo in maniera completamente sbagliata. Però penso che sia dovuto alla cattiva interpretazione di quello che stanno facendo, non sono consapevoli, perché poi io ho intervistato anche delle persone che sono finite in carcere, giovanissimi, che hanno fatto proprio attività di aggressioni con coltelli, e si pentono completamente, non capiscono quando lo stanno
anche
facendo.
Anche per la legge è pesante in questo caso, non è che ci sia possibilità di equivoco. Se esci con un coltello atto a offendere, cioè un coltello, un pugnale, un coltello a serramanico, è come tu portassi un'arma a tutti gli effetti in tasca.
Ma assolutamente
non è meno grave, non è meno grave.
No, è molto molto complicato, perché le pene sono severe. Se io vado ad utilizzare un coltello per difendermi o per attaccare, comunque sarò imputato per tentato omicidio, andar bene. E quindi le cose si fanno molto serie, però purtroppo i ragazzi non capiscono effettivamente la pericolosità di quel gesto, e questo purtroppo è un lavoro che va affrontato, occorre divulgare, occorre far capire che la strada è quella sbagliata.
Allora, io intanto dico al nostro pubblico di chiamare il numero 800240024. Il tema mi sembra l'abbiamo sufficientemente definito. L'attitudine a portarsi un coltello in tasca, il non valutare il fatto che anche uscire con un coltello è un reato molto grave, perché se qualcuno ti ferma, ti identifica e vede che hai questo coltello addosso, devi giustificare che porti un coltello. E alcuni coltelli non c'è giustificazione possibile. Ora io vedo, Manuel Spadaccini, vetrine meravigliose, io stesso sono molto attratto da queste cose, ma perché? Per imprinting giovanile, perché mi piace, in cui ci sono delle rassegne di coltelli fantastici, bellissimi, tutti i coltelli della storia della coltelleria, acciai stupendi, appunto le pattade sarde, i coltelli di tutti i tipi, però sono in libera vendita, io volendo potrei entrare, comprarmene uno e portarmelo a casa.
Assolutamente sì, ma questo che fa del coltello lo strumento prediletto anche per chi vuole offendere, no? Ma abbiamo sentito notizie poco fa, appunto, anche solo perpetrate delle aggressioni con dei taglierini che compriamo in cartoleria. Quindi la facile reperibilità, la facile occultabilità, perché un coltello, un coltellino lo nascondi subito, e di conseguenza lo rendono uno strumento preferito dalle persone che appunto poi vogliono delinquere. È un problema, però ovviamente non si può impedire a una persona di andare in un supermercato e comprarsi un coltello da cucina. È la persona, la testa della persona che deciderà di usarla nella maniera corretta, oppure se ha un pattern delinquenziale lo utilizzerà per fare dei reati, e qui non possiamo farci nulla, nel senso è molto difficile fermare questa cosa se non nell'informazione.
Allora, noi la ci fermiamo solo un istante per dare le informazioni della borsa. Ho con me Emanuele Spadaccini. Nella seconda parte della trasmissione poi andremo in merito a quella che è veramente la sua attività. Ci racconterà quali sono le situazioni in cui ci si può trovare di fronte a una persona col coltello e quali possono essere le possibili maniere per uscirne nella miglior maniera possibile, quando secondo me, poi mi contraddirà, quando c'è una persona col coltello la cosa migliore sarebbe scappare se uno non è una persona molto addestrata e molto sicura di sé. Ci fermiamo un istante e poi prendiamo.
Melog. È arrivato alle 8 del mattino, armato di coltello. Un 34enne con problemi psichiatrici ha provocato il panico al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, nel Padovano.
Inizialmente ha tentato di aggredire un infermiere, colpendolo di striscio sulla spalla con il coltello, e immediatamente dopo ha aggredito un medico, cercando di accoltellarlo, il quale si è difeso con un'asta della flebo e lo ha colpito con un pugno al volto.
Uno dei carabinieri, nel tentativo di fermare l'uomo che stava per assalire anche un'infermiera, è stato ferito al volto e al collo. C'è voluto il taser per placare la furia dell'uomo che, arrestato, ora si trova nel carcere di Padova.
Stiamo parlando di uomini e di coltelli, stiamo parlando di vicende di coltello che in maniera inspiegabile, secondo un'equazione antropologica che ancora non ci siamo ben chiariti, è diventato uno strumento di offesa. Abitualmente persone che non fanno parte di ambienti a rischio, di ambienti in cui la pratica delinquenziale è usuale o tipica, escono con il coltello. La clip che avete appena ascoltato è un caso limite estremo e diverso. A questo punto non c'è una volontà precisa, è una persona con problemi psichiatrici, una persona probabilmente sarà dichiarata non in grado di intendere e volere, che però ha aggredito con un coltello. Come sono difesi? Il medico si è difeso prendendo qualcosa per tenerlo a distanza, usando il supporto della flebo. Il carabiniere è stato costretto ad affrontarlo a mani nude, infatti è stato ferito al volto, ferito con dei fendenti, quindi il coltello usava in maniera molto decisa. Poi è stato, diciamo, bloccato con il taser, che però non sempre è a disposizione delle forze dell'ordine. Quello che vogliamo capire in questa puntata adesso è, una volta capito e stabilito che possono esserci esseri umani insospettabili, ragazzi di ottima famiglia, persone che apparentemente non hanno nessuno stigma esteriore per farci spaventare, potrebbe avere un coltello in tasca. Cosa si fa? Come ci si difende? Noi questo lo chiediamo a una persona esperta, che è Manuel Spadaccini, che è istruttore di tecniche di difesa personale per le forze dell'ordine, ha fatto il carabiniere, ha fondato la Krav Maga Academy per divulgare in Italia appunto la difesa personale. Lo potete trovare nel suo canale YouTube, Manuel Spadaccini KMA. Allora, partiamo da una situazione tipica raccontata questo episodio di cronaca. Lei è un medico, sta a un pronto soccorso, arriva una persona, lei non può stabilire il livello di consapevolezza di questa persona, comunque comincia a menare fendenti con un coltello. Una persona non ha mai fatto difesa personale, non si è mai posto il problema di difendersi da un accoltellatore, che è normale, è una persona civilizzata, vive in un ambiente civilizzato. Cosa fa?
Allora, anzitutto occorre capire questo. Molte persone pensano di poter scappare, sempre scappare. Ci sono delle situazioni in cui non è possibile farlo. Tutti vorremmo scappare di fronte a un coltello. Io per primo e tutti gli istruttori della mia organizzazione, abbiamo più di 90 centri in Italia, portiamo avanti lo stesso messaggio. Se puoi, evita. Allontanati, scappa. Ma non è un coperchio che va bene per tutte le pentole. Come per dire, se la persona mi arriva a
questo medico e... stava chiuso dentro un ambulatorio, esatto. Immagino uno spazio angusto con le spalle al muro, che faceva? Dove
scappava? Esatto, esattamente, quindi semplificare con scappare è banale, in realtà non è così, anche perché potrei essere anche in una via pubblica ma essere in compagnia della mia compagna, dei miei figli, non è che posso scappare e lasciare loro nei guai, arrangiatevi.
Quindi poi offro le spalle, capire... quando scappo offro le spalle a uno che può correre più forte di me e prendermi alle spalle.
Anche, ma poi si è notato statisticamente che chi estrae il coltello non lo sbandiera da 20 metri dicendo guarda che sto arrivando con il coltello, lo estrae a un metro da te, quindi quando ormai i colpi stanno arrivando. E qui diventa un problema, perché ovviamente scatta l'istinto di sopravvivenza che fa qualcosa per tenerci in vita. Ecco, allora il consiglio che diamo è quello di dare attenzione al braccio armato, cioè se devo cercare di tenere, di salvarmi la vita, devo bloccare la parte più pericolosa del mio aggressore. Ovviamente non lo prenderò magari afferrandolo per la maglia, tirandolo eccetera, ma mi concentrerò nel dare tutta la mia forza, quindi fermare a due mani quel braccio armato. Stiamo parlando sempre quando non è possibile evitare lo scontro, perché
stiamo parlando, mi scusi, di spadaccini, di persone non allenate, non suoi allievi delle sue accademie, un banalissimo commercialista, giornalista, impiegato, professore, una massaia o una signora che esce dal suo ufficio, che non ha gli strumenti immediati di reazione, ha l'istinto di sopravvivenza come unica sua possibilità di salvezza.
Esatto. Esatto, per quello che ho parlato di istinto, nel senso che quello ce l'hanno tutti, chiunque, anche chi ne è impreparato ovviamente alla cosa, cerca di rimanere in vita. Allora cerchiamo di guidare questo istinto di sopravvivenza affinché possa farci qualcosa di utile, ecco. Ci sono persone che appunto vengono afferrate, magari con la mano debole l'aggressore ci afferra per la maglia, con la mano forte ci colpisce con il coltello e lì non si può scappare, lui ormai si è agganciato a noi. Quindi cosa devi fare? Ferma quel maledetto braccio armato. Fai di tutto per evitare che questo braccio si muova e cerca di tenere ferma quell'arma, poi cercherai di colpirlo in altro modo se riesci. Ovviamente questo stiamo parlando dell'estrema razza, non dovremmo mai arrivare lì, però non sempre la vita ci fa fare quello che vogliamo. Se riusciamo a avere la distanza, come ha fatto quel medico che ha usato l'asta della flebo, bene, benissimo, perché il coltello è un'arma che lavora a contatto, quindi se io riesco a difendermi stando lontano, allora ho questo vantaggio, prendo una sedia, provo a tenerlo lontano con una sedia, cioè con qualsiasi cosa possa utilizzare per tenerlo a distanza, a tenermi fuori dal raggio di azione della lama. Questo è importante.
Allora, sentiamo, un'altra domanda le faccio. Mentre lei parlava pensavo, certo, vedere una lama che saetta davanti a te è difficile se tu non sei una persona allenata, pensare di metterci le mani addosso. Uno ha paura di essere trafitto nelle mani, nelle braccia. Il primo istinto sarebbe quello, vedo la lama, mi terrorizzo. Come si vince questo impatto di paura della lama? Mettere le mani davanti quando vedi un coltello è un po' difficile, colpendo il braccio, cercando di, comunque facendo una scelta, dice, meglio che mi ferisca una mano che mi ferisca al fegato o a un polmone.
Se noi andiamo a vedere le vittime di aggressioni perpetrate con coltello, tutte hanno ferite alle mani, perché istintivamente si cerca di fermare qualcosa che ci sta facendo del male, no? E poi veniamo colpiti alle mani. Quello che è possibile fare è appunto cercare di bloccare quel braccio, però stiamo parlando di una situazione estrema alla quale cerchiamo di non arrivare mai, quindi abbiamo capito, o fuggiamo se riusciamo, se non abbiamo la possibilità, o usiamo degli oggetti per tenerlo lontano, o se lui ci ha afferrato e ormai i colpi stanno arrivando, io non posso fare altro che tentare di sopravvivere, allora mi devo concentrare sull'arma, quindi devo bloccare, afferrare il braccio e cercare di tenere ferma quella parte letale. Questo è quello che possiamo fare. L'istinto ci aiuterà. Ovviamente serve, può essere molto utile guidare il nostro istinto con allenamento. Quindi è chiaro che se io chiedo al mio corpo di fare una cosa che non ha mai fatto in vita sua, farà ben poco. Se io
quindi cominciamo a pensare che può far parte degli incidenti quotidiani, senza seminare terrorismo, essere aggrediti, ragionare anche sul fatto che forse fare come si fa il Pilates, come uno va a fare le tecniche, esatto, di meditazione, come uno corre per farsi, oppure si fa i bicipiti per fare il figo in discoteca o fare il bello nelle foto coi selfie, pensare che esiste nel mondo contemporaneo, ahimè, e nessuno questo a noi fa piacere, anche la possibilità che qualcuno possa aggredirti. Ci sono delle telefonate, si prepara a risponderle. Lorenzo da Forlì, buongiorno.
Buongiorno, vi stavo seguendo con molta attenzione e con un leggero sorriso, perché ci sono alcune cose che dall'ospite vi farei dal punto in cui ha detto molte volte si dovrebbe riuscire a cercare di scappare, ma molte volte non si può. Io direi molte volte bisognerebbe cercare proprio di non scappare, di affrontare la situazione, perché girare con i coltelli in tasca non è sicuramente la soluzione migliore, ma oggi come oggi io porto la mia testimonianza. Io ho portato i coltelli in tasca per tantissimi anni, per cultura, perché io sono di origine toscana, noi in Maremma il coltello si usa per tantissime cose, è un po' di anni che non lo porto più, ma sto pensando, probabilmente ricomincerò a portarmelo dietro per legittima difesa.
Ma essere in grado di difendersi con un coltello, da coltello a coltello?
Io penso che bisognerebbe che la gente cominciasse anche a capire che le forze dell'ordine, i carabinieri, guardi, io ho avuto 3 carabinieri in famiglia, no, non sono finito nei carabinieri, anche se io volevo, perché mio padre me lo impedì dopo che uno della nostra famiglia morì in un attentato, e penso che la gente debba anche cominciare a pensare che deve anche cominciare a difendersi un attimino da soli. Io parlo di quello che succede nella mia città, vedo quello che succede nella mia città in giro, io vedo gente che alla stazione, specialmente in certi punti dove c'è spaccio, girano con accette, maceti, coltelli, soprattutto extracomunitari, ma anche italiani. Io non voglio essere razzista, per me
è fuori dal mirino, non mi interessa in questo momento, mi interessa, io guardo l'arma, non l'aggressore in questo momento. Uno che ti aggredisce con un macete, o hai modo di sparargli, se no secondo me è molto difficile, o sei Manuel Spadaccini che insegna appunto come difendersi. Mettila sul fatto del duello personale, io non sono un buonista, tutto può andare bene, però lo trovo abbastanza pericoloso, perché allora devi essere in grado veramente di sopraffare una persona, però devi avere il supporto legale di poterlo fare, e non credo che si possa dare un porto d'armi a tutti i cittadini solo perché hanno paura di incontrare qualcuno col coltello. Spadaccini, cosa dice su questa telefonata? Il suo parere?
Io dico che la soluzione in realtà già c'è, e non è certo il coltello contro coltello, perché andiamo a esporci anche noi, no? Se dobbiamo arrivare con un coltello per difenderci, vuol dire che qualcuno può fare lo stesso contro di noi, e occorre avere una pratica che è assolutamente fuori dal comune per fare bene. Esiste lo spray al peperoncino. Lo spray al peperoncino mi tiene lontano 3 metri dal mio aggressore, lo ferma qualsiasi abilità lui abbia, qualsiasi forza fisica abbia più di me. Qualsiasi arma lui abbia, a meno che non sia un'arma da fuoco, ma se è un'arma da contatto come un coltello, un bastone, me lo ferma. Non mi crea problemi legali, perché dopo 30 minuti l'effetto è passato e io sono tranquillo. E lo Stato italiano ha messo a disposizione, a norma di legge, a partire dai 16 anni, per qualsiasi cittadino, l'utilizzo dello spray peperoncino come strumento legale per difesa. Quindi, senza pensare a coltelli o cose strane, lo spray peperoncino. Noi ne abbiamo realizzato.
Poi oggi ho visto che ci sono degli spray con erogatori particolarmente potenti, non è la bombolettina spray che c'è la signora alla borsetta, che diciamo è particolarmente efficace, colpisce anche una distanza superiore della distanza ravvicinata, sempre nell'ambito della legalità. Forse quella è la maniera migliore intanto per superare quel momento di crisi che ci diceva Manuel Spadaccini, il momento che vedi quello che c'ha il coltello, sta proprio nelle immediate vicinanze, sta per attaccarti, che fai? Ecco, lo spray al peperoncino si può avere quel tempo necessario per mettersi in sicurezza, questo è il tema.
A norma di legge lo spray può avere una gittata, quindi una distanza da raggiungere di al massimo 3 metri per legge. Però 3 metri sono
tanti.
Esatto,
può fare tante cose
di fermare uno o più aggressori senza esporci al contatto di un duello, ed è la cosa migliore. Tra l'altro il legislatore si è espresso chiaramente, è sempre onere di chi riceve addosso lo spray dimostrare che la persona l'ha usato in maniera non propria, e non c'è nessun aggressore che porta avanti cause del genere, ovviamente.
Certo.
Quindi ci tutela, perché non crea lesioni da rimborsare in tribunale, tutto passa dopo 30 minuti e io scappo in sicurezza con me, la mia famiglia, mi allontano, perché lo spray causa nell'aggressore la sua volontà di fermarsi. È lui che vuole andarsene via da me perché non riesce più a respirare bene, non riesce a tenere aperti gli occhi, tossisce e si chiude a riccio perché non sa affrontare quella situazione per lui in quel momento molto impattante. Quindi la
questa, già potrebbe, questa potrebbe essere, diciamo, una prima soluzione nell'ambito della legalità, che tutto sommato è molto meglio che portarsi il coltello dietro, come dice il nostro ascoltatore, perché portarselo poi si trova di fronte a una persona con un altro coltello, si fa il duello rusticano. Non siamo programmati per questo, non fa parte della nostra cultura, non l'abbiamo mai fatto durante la vita. Perderemmo sicuramente, anzi, con l'aggravante che potremmo essere accusati anche noi di portare un'arma in tasca. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico. Allora, super veloci perché abbiamo veramente pochi minuti. Intanto grazie a Paolo Corleoni e non so chi altro, se non me lo scrivo non lo so, comunque Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, abbiamo in collegamento Manuel Spadaccini, che è istruttore tecnico di difesa personale, Elisabetta Fusconi, e anche grazie a Elisabetta Fusconi. Vogliamo darvi una testimonianza, io non ci avevo pensato sinceramente, ma un nostro ospite ricorrente, che è sempre con noi per occasioni di ludiche e divertenti, ci canta, ci suona, ci racconta la storia della musica, in realtà è stato protagonista di un episodio di cronaca qualche anno fa, è stato accoltellato. Io chiederei a lui e pregherei lui di raccontarmi velocemente com'è stata l'aggressione, poi gli aspetti processuali che hanno seguito in questo momento non ci interessano. Mirko Dettori, buongiorno.
Pronto, buongiorno amiche e amici, eccoci qua. Sì, purtroppo fui vittima di questo episodio di cronaca. Vorrei dire brevemente, guarda, tu mi dici l'aggressione, sì, ti dico brevemente, una persona che conoscevo per futili motivi, a un certo punto in un locale affollato e davanti a molti testimoni, mi ha detto: t'ammazzo, è stato un coltello, e ha cominciato a falciarmi partendo dagli organi vitali, quindi puntando prima al cuore e poi dopo ai fianchi. Io ho fatto un balzo all'indietro, siccome sicuramente ero più sobrio di lui, è riuscito a raggiungermi solamente a una chiappa, e per questo ho avuto semplicemente così due fendenti alla chiappa, uno che non è stato neanche rilevato al pronto soccorso e l'altro invece da un centimetro e mezzo dentro sta chiappa.
Però mi interessa, Mirko, mi interessa molto. Mi ricostruisce la situazione che diceva appunto il nostro istruttore Manuel Spadaccini, il momento esatto in cui vedi una persona insospettabile, che era una persona che conoscevi nell'ambiente degli artisti, avrà anche bevuto, ma stato in un locale pubblico insieme alla gente, si faceva musica, così gli vedi un coltello in mano. Ecco, cosa si prova in quell'istante? Capisci che sto coltello sta per entrare dentro la tua carne?
Sicuramente non è una bella sensazione, insomma sono balzato all'indietro con questo che falciava, la roba è andata avanti per una decina di secondi, 10-15 secondi, finché chi era lì intorno a noi e c'erano persone che erano molto 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 prossime, quindi gli si è frapposta, quindi diciamo può essere andata avanti anche per 5 secondi questa cosa, però in 5 secondi si riescono a tirare anche 10 falciate. Mi sono tirato indietro, poi a un certo punto ho sentito il caldo sui pantaloni, ho pensato che poteva avermi preso il nervo sciatico, ho fatto il primo passo pensando che potevo cascare per terra e che in caso mi avrebbe azzoppato a vita, dopodiché mi sono ritirato nel bagno del locale come un gatto ferito, mi sono sdraiato per terra, girato di schiena, di pancia, perché immaginavo che poteva avermi preso la femorale. Fortunatamente c'era un'infermiera, c'era tutto il sangue intorno, però non zampillava, quindi ho capito che
tu hai avuto fortuna, amico, che hai mantenuto lucidità. Senti, Manuel Spadaccini, proprio 10 secondi, siamo su sigla. È andata bene al nostro amico? Poteva fare qualcosa di diverso? E ricostruisce la situazione che lei diceva di sorpresa quando si trova di fronte a una lama?
Assolutamente, uno che usa la lama gioca il fattore sorpresa, la estrae all'ultimo momento, avanza e porta colpi a destra e a sinistra, quindi lui ha fatto benissimo, istintivamente l'istinto di sopravvivenza l'ha portato a allontanarsi, a guadagnare distanza, perché fortunatamente ce ne aveva, meno male, quindi è stato bravo.
Grazie Manuel Spadaccini, grazie Mirko Dettori, grazie a quelli che hanno partecipato a questa trasmissione, a domani.